Laudetur Jesus Christus.
Qui la Radio Vaticana.
Radio racconta. Una storia che dura 30 minuti. A ridosso del settimo anniversario dell'attentato alle Torri Gemelle, un passo dal libro di Don DeLillo, L'uomo che cade, da poco in libreria per Einaudi. La voce è di Laura De Luca.
Non era più una strada, ma un mondo, un tempo e uno spazio di cenere in caduta e semioscurità. Camminava verso nord tra calcinacci e fango, e c'erano persone che gli correvano accanto tenendosi asciugamani sul viso o giacche sulla testa. Avevano fazzoletti premuti sulle bocche. Avevano scarpe in mano. Una donna gli corse accanto, una scarpa per mano. Correvano e cadevano, alcuni confusi e sgraziati, fra i detriti che scendevano tutti intorno, e qualcuno cercava rifugio sotto le automobili. Nell'aria c'era ancora il boato, il tuono ritorto del crollo. Il mondo era questo, adesso. Fumo e cenere rotolavano per le strade e svoltavano angoli, esplodevano dagli angoli. Sismiche ondate di fumo cariche di fogli di carta per ufficio in formati standard dai bordi taglienti che planavano, guizzavano in avanti, oggetti soprannaturali nel sudario del mattino. Lui indossava giacca e pantaloni e portava una valigetta. Aveva vetri fra i capelli e sul viso, capsule marmorizzate di sangue e luce. Superò un cartello, Breakfast Special, e altri gli sfrecciarono accanto. Una corsa di vigili urbani e guardie private con le mani premute sui calci delle pistole per tenerle ferme. Dentro, dove avrebbe dovuto trovarsi, le cose erano distanti e immobili. Stava accadendo ovunque intorno a lui. Un'automobile mezzo sepolta dai detriti, finestrini sfondati e rumori che fuoriuscivano, voci radiofoniche che sfioravano i calcinacci. Vide persone che correndo spargevano acqua, abiti e corpi infradiciati dai getti dei sistemi antincendio. C'erano scarpe abbandonate per strada, borsette e computer portatili, un uomo seduto sul marciapiede che tossiva sangue. Bicchieri di carta avanzavano rimbalzando in modi strani. Il mondo era anche questo: sagome dentro finestre a 300 metri d'altezza che cadevano nel vuoto, e tanfo di combustibile in fiamme, e lo squarcio costante delle sirene nell'aria. Il rumore si posava ovunque fuggissero, strati di suono che si raccoglievano attorno a loro, e lui se ne allontanava e vi entrava al tempo stesso. Poi ci fu un'altra cosa, fuori da tutto questo, qualcosa che non c'entrava, su nel cielo. La osservò scendere. Dall'alto del fumo sbucò una camicia che risalì e fluttuò nella poca luce per poi di nuovo cadere giù verso il fiume. Cos'era? correvano e si fermavano, alcuni di loro continuando a oddeggiare, cercando di strappare fiato all'aria bollente, e poi le grida convulse di incredulità e di bestemmie, e le urla perdute, le carte che si ammassavano nell'aria, contratti, curricula che volavano, frammenti integri di affari, veloci nel vento. Continuò a camminare. Di quelli che correvano, alcuni si erano fermati, altri imboccavano vie laterali. C'era chi camminava all'indietro, lo sguardo fisso al centro di tutto, alle tante vite che laggiù si dibattevano. E le cose continuavano a cadere, oggetti bruciati che si trascinavano dietro, scie di fuoco. Vide due donne singhiozzare nella loro marcia al contrario, guardando al di là di lui, entrambe i calzoncini sportivi, il crollo riflesso nelle facce. Vide membri del gruppo di Tai Chi del vicino parco, in piedi, con le mani tese, grosso modo all'altezza del petto e i gomiti piegati, come se tutto questo, loro stessi inclusi, potesse essere collocato in uno stato di sospensione. Qualcuno uscì da una tavola calda e cercò di porgergli una bottiglia d'acqua. Era una donna che indossava una mascherina antipolvere e un cappellino con la visiera, e ritrasse la bottiglia e svitò il tappo e quindi gliela tese di nuovo. Lui posò la valigetta per prenderla, a malapena conscio che non stava usando il braccio sinistro, che aveva dovuto posare la valigetta prima di poter prendere la bottiglia. Tre furgoni della polizia svoltarono e si precipitarono verso downtown a sirene spiegate. Chiuse gli occhi e beve, e sentì l'acqua scorrergli nel corpo, trascinando giù con sé polvere e fuliggine. La donna lo stava fissando. Gli disse qualcosa che lui non sentì, quindi le restituì la bottiglia e raccolse la valigetta. Il lungo sorso d'acqua gli lasciò un retrogusto di sangue. Riprese a camminare. Un carrello del supermercato giaceva, immobile e vuoto. Dietro c'era una donna girata verso di lui, con del nastro della polizia avvolto attorno alla testa e al viso, di quel nastro giallo con la scritta Caution che delimita la scena d'un delitto. I suoi occhi erano piccole increspature bianche nella mascherina sgargiante, e lei stringeva la maniglia del carrello e se ne stava lì, a guardare dentro il fumo. Fece in tempo a udire il suono del secondo crollo. Attraversò Canal Street e cominciò a vedere le cose, per qualche motivo, in modo diverso. Non parevano pregnanti, come al solito, le strade lastricate, i fabbricati in ghisa. C'era una qualche mancanza cruciale alle cose intorno a lui. Erano incompiute, per così dire. Erano inosservate, per così dire. Forse era quello l'aspetto che avevano le cose quando non c'era nessuno che le vedesse. Udì il suono del secondo crollo. O lo avvertì nel tremore dell'aria, la torre nord che cadeva, uno sconcerto sommesso di voci in lontananza. La torre nord che crollava. Era lui. Il cielo era più leggero, lì, e riusciva a respirare più facilmente. C'erano altri dietro di lui, migliaia, che andavano riempiendo la media distanza, una massa prossima a formarsi, gente che fuoriusciva dal fumo. Proseguì finché non dovette fermarsi. Lo investì rapida la consapevolezza di non poter andare oltre. Provò a dirsi che era vivo, ma era un'idea troppo scura per riuscire a prendere corpo. Non c'erano taxi e il traffico in genere scarseggiava, e allora apparve un vecchio furgoncino, una ditta elettrica di Long Island City, e gli si accostò e il conducente si sporse verso il finestrino dal lato del passeggero a esaminare ciò che stava vedendo. Un uomo incrostato di cenere, di materia polverizzata, e gli chiese dove voleva andare. Fu solo una volta salito a bordo e chiusa la portiera che capì dove era diretto fin dall'inizio. Firmò un documento, poi un altro. C'erano persone sulle tighe, altre, qualcuna in sedia a rotelle, e lui fece fatica a scrivere il suo nome e ancora di più a legarsi il camice da ospedale dietro la schiena. Ad aiutarlo c'era Lianne, Poi lei non ci fu più e un inserviente lo sistemò su una sedia a rotelle e lo spinse lungo un corridoio e quindi in una serie di ambulatori con i casi più urgenti che gli scorrevano accanto. Dottori in camici e mascherine di carta gli controllarono le vie respiratorie e gli misurarono la pressione. Erano interessati a reazioni potenzialmente fatali derivanti da ferite, emorragie e disidratazione. Cercarono diminuzioni dell'afflusso di sangue ai tessuti, esaminarono le contusioni che aveva sul corpo, gli scrutarono gli occhi e le orecchie. Qualcuno gli fece un elettrocardiogramma. Dalla porta aperta vide scorrere trespoli per le fleboclisi. Verificarono la sua capacità di stringere i pugni e gli fecero delle lastre. Gli dissero cose che lui non riuscì ad assimilare a proposito di un legamento o di una cartilagine, di una lacerazione o di una distorsione. Qualcuno gli tolse i vetri dalla faccia. Era un uomo e parlò per tutto il tempo, mentre con uno strumento che chiamò puntina estraeva i minuscoli frammenti di vetro che non si erano conficcati troppo in profondità. Disse che i casi più gravi si trovavano per lo più negli ospedali downtown o in un centro traumatologico vicino al fiume. Disse che stavano arrivando meno sopravvissuti del previsto. Era spinto dagli eventi e non riusciva a smettere di parlare. I medici e i volontari se ne stavano con le mani in mano, disse, perché la gente che aspettavano era quasi tutta laggiù, sotto le macerie. Disse che per i frammenti più profondi avrebbe usato una pinzetta. Nei paesi dove ci sono i kamikaze, ma lei forse non vuol sentire parlare di queste cose. Non so. Nei posti dove succedono queste cose, ai sopravvissuti, quelli che si trovavano nelle vicinanze e sono rimasti feriti, a volte, a distanza di mesi, sa, spuntano dei bozzi, chiamiamoli così, e poi si scopre che sono provocati da piccoli frammenti, minuscoli frammenti del corpo del kamikaze. Il terrorista esplode letteralmente in mille pezzi e i frammenti di carne e ossa schizzano dappertutto con una tale forza e velocità che si piantano, rimangono conficcati nel corpo di chiunque si trovi nei paraggi. Se lo immagina, una studentessa è seduta al bar, sopravvive all'attentato. Poi, mesi dopo, le trovano questi piccoli, come dire, pallini di carne umana che le si è infilata nella pelle. Le chiamano schegge organiche. Con la pinzetta tolse un altro pezzetto di vetro dal viso di Kate. Ma lei non dovrebbe averne, disse. Il primo poliziotto gli disse di andare al posto di blocco, un isolato più in là, in direzione est. E lui lo fece, e lì c'era la polizia militare e soldati a bordo di mezzi dell'esercito e una colonna di autocarri e veicoli per la pulizia delle strade che procedeva verso sud attraverso le barriere di transenne aperte. Mostrò un documento di identità con foto e indirizzo e il secondo poliziotto gli disse di andare al posto di blocco successivo, ancora più a est, e lui lo fece, vide uno sbarramento di rete metallica che si estendeva per tutta l'ampiezza della Broadway, sorvegliato da militari con le maschere antigas. Al poliziotto del posto di blocco disse che doveva dare da mangiare al gatto, che se fosse morto suo figlio sarebbe rimasto sconvolto. L'uomo mostrò comprensione, ma gli disse di provare al posto di blocco successivo. C'erano autopompe dei vigili del fuoco e ambulanze. C'erano macchine della polizia di Stato, camion per la rimozione di automobili, veicoli provvisti di gru, tutti che scorrevano lungo le barriere, penetrando nel sudario di sabbia e cenere. Al poliziotto successivo fece vedere la carta d'identità con foto e indirizzo e gli disse che doveva dare da mangiare ai gatti, ne aveva tre, e che se fossero morti i suoi figli sarebbero rimasti sconvolti e gli mostrò la stecca che aveva al braccio sinistro. dovette togliersi di mezzo quando un'orda di enormi bulldozer e ruspe attraversò le barriere aperte con un frastuono di macchine infernali perennemente al massimo dei giri. Ricominciò da capo con il poliziotto e gli mostrò la stecca al polso e disse che gli bastava entrare in casa per un quarto d'ora per dare da mangiare ai gatti, poi sarebbe tornato nel suo albergo Uptown, dove gli animali erano vietati, e avrebbe rassicurato i figli. Il poliziotto disse: va bene, ma se la fermano, mi raccomando, gli dica che è entrato dal posto di blocco sulla Broadway, non da questo. Si addentrò nella zona chiusa, verso sud, verso ovest, passando attraverso posti di blocco più piccoli e aggirandone altri. Vide un soldato della Guardia Nazionale in giubbotto da battaglia e armato, e qua e là qualche sagoma in mascherina antipolvere, uomini e donne, semiclandestini, gli unici altri civili. Strade e automobili erano ammantate di cenere, e ce n'erano alti cumuli di sacchi della spazzatura ai bordi dei marciapiedi e contro le pareti degli edifici. Camminava lentamente, per timore di qualcosa che non riusciva a identificare. Tutto era grigio, abbandonato e guasto. I negozi dietro le serrande d'acciaio ondulato. Una città altrove, sotto assedio permanente, e nell'aria un fetore che si infiltrava sotto pelle. Si fermò davanti allo sbarramento e guardò dentro la foschia. Vide i frammenti di filigrana ritorta che erano gli ultimi resti ancora in piedi, un rimasuglio scheletrico della torre in cui aveva lavorato per 10 anni. I morti erano ovunque, nell'aria, tra le macerie, sui tetti vicini, nei venti che soffiavano dal fiume. Si posavano con la cenere e piovevano sulle finestre lungo ogni strada, sui suoi capelli e sui vestiti. Si rese conto che qualcuno l'aveva raggiunto davanti allo sbarramento, un uomo in mascherina antipolvere che osservava un misurato silenzio fatto per essere spezzato. «Guardi che roba», disse quello alla fine. «Continua a ripetermi che sono proprio qui. Non ci si crede. Trovarsi qui e vedere tutto questo». Le parole erano smorzate dalla mascherina. «Appena è successo sono andato a Brooklyn a piedi», disse. «Non abito lì, abito uptown, parecchio più in là, a ovest, ma lavoro da queste parti. E dopo che è successo, c'era tutta questa gente che attraversava il ponte verso Brooklyn e io l'ho seguita. Ho attraversato il ponte a piedi perché lo stavano facendo loro». Era il suono di un disturbo del linguaggio, parole biascicate e indistinte. L'uomo tirò fuori il cellulare e compose un numero. «Sono proprio qui», disse. Poi però dovette ripeterlo perché la persona con cui stava parlando non lo sentiva bene. «Sono proprio qui!» Keith ripartì, diretto verso il suo palazzo. Vide 3 uomini con i caschi di plastica e le giacche della polizia di New York che tenevano cani da soccorso al guinzaglio corto. Gli si avvicinarono e uno di loro piegò la testa con fare interrogativo. Keith gli spiegò dove stava andando, accennando ai gatti e ai figli. L'uomo si fermò a dirgli che la torre al numero 1 di Liberty Plaza, 50 e passa piani, vicino a dove era diretto lui, stava per crollare. Mentre gli altri uomini attendevano i pazienti, il primo disse a Kate che l'edificio si stava di fatto muovendo e in modo percepibile. Lui annuì e aspettò che se ne andassero. Quindi si incamminò di nuovo in direzione sud e poi a ovest, attraversando strade per lo più deserte. Vide 2 Hasidim fermi davanti a un negozio con la vetrina rotta. Sembravano avere 1000 anni. Avvicinandosi al suo palazzo, vide degli operai con i respiratori e le tute protettive che pulivano il marciapiede con un enorme aspiratore. Le porte d'ingresso sembravano implose o sfondate a calci da fuori. Non erano stati gli sciacalli, pensò. Pensò che la gente, quando le torri erano crollate, aveva cercato disperatamente un riparo, infilandosi dove poteva. L'atrio puzzava dell'immondizia che nessuno aveva portato via dallo scantinato. Sapeva che la corrente era stata ripristinata e che non c'era motivo di non prendere l'ascensore, eppure salì a piedi i 9 piani di scale che portavano al suo appartamento, fermandosi al 3° e al 7°, immobile in cima ai lunghi corridoi, immobile e in ascolto. Il palazzo sembrava deserto. Dava la sensazione, aveva il suono di un luogo deserto. Thank you. entrando nell'appartamento, si fermò un istante a guardarsi intorno. Le finestre erano incrostate di sabbia e cenere, e intrappolati nella coltre di sporcizia c'erano pezzi di carta, perfino un foglio intero. Tutto il resto era identico a quando quel martedì mattina era uscito di casa per andare al lavoro. Non che vi avesse prestato attenzione. Viveva lì da un anno e mezzo, per stare vicino all'ufficio, ritrovare un centro, accontentandosi della più angusta delle sfere d'azione, quella del non prestare attenzione. Ora invece guardò. Un po' di luce penetrava da alcune chiazze nella sporcizia delle finestre. Vide casa sua in modo diverso. Eccolo infine lì, messo a nudo, senza nulla a cui tenesse in quelle due stanze e mezza, poco illuminate e silenziose, pervase da un vago odore di disabitato. C'era il tavolo da carte, nient'altro, con la superficie felpata di panno o feltro che ospitava le partite di poker settimanali. Uno dei giocatori aveva detto panno, che è un'imitazione del feltro, aveva aggiunto, e Kate aveva più o meno concordato. La partita di poker era l'unico lasso di tempo privo di complicazioni di tutta la settimana, di tutto il mese, l'unico momento che Kate poteva attendere senza il sanguinante senso di colpa dei suoi legami recisi. Vedere o chiudere, feltro o panno. Si trovava lì per l'ultima volta. Non c'era nessun gatto, solo vestiti. Mise alcune cose in una valigia, un po' di camicie e pantaloni, gli scarponcini da montagna svizzeri e al diavolo tutto il resto. Questo, quello e poi gli scarponcini svizzeri, perché gli scarponcini erano importanti e anche il tavolo da poker era importante, ma il tavolo non gli sarebbe servito, con due giocatori morti e uno ferito gravemente. Una sola valigia, nient'altro, più il passaporto, i libretti degli assegni, il certificato di nascita e qualche altra scartoffia, documenti che attestavano l'identità. Di nuovo si fermò a guardare e provò un senso di solitudine così intenso da poterlo quasi toccare. Alla finestra, la pagina intatta si agitava nel vento e lui si avvicinò per vedere se si riusciva ancora a leggere. Poi però si mise a guardare l'unico scorcio visibile del numero 1 di Liberty Plaza e cominciò a contarne i piani, perdendo interesse più o meno a metà altezza, quando cominciò a pensare a qualcos'altro. Aprì il frigorifero. Forse stava pensando all'uomo che un tempo era vissuto lì e osservò le bottiglie e i cartoni in cerca di un indizio. La carta frusciava contro la finestra e lui prese la valigia e uscì dalla porta, chiudendo la chiave. Fece circa 15 passi in corridoio, allontanandosi dalla tromba delle scale. Quindi parlò con una voce che era poco più di un sussurro. Disse: «Sono proprio qui». Poi più forte: «Sono proprio qui». Nella versione cinematografica, all'interno dell'edificio ci sarebbe qualcuno, una donna emotivamente fragile, un vecchio senza tetto, e ci sarebbero dialoghi e primi piani. La verità è che aveva paura dell'ascensore, non voleva rendersene conto, eppure era così, inevitabilmente. Scese nell'atrio, sentendo l'odore dell'immondizia farsi più vicino a ogni passo. Gli uomini con l'aspiratore non c'erano più. Sentì il brusio e lo sferragliare dei macchinari pesanti tra le macerie. Macchine per il movimento terra, escavatrici che polverizzavano il cemento, quindi il suono di una sirena che segnalava un pericolo, il possibile crollo di una struttura nelle vicinanze. Attese. Attesero tutti. Poi lo sferragliare ricominciò. Andò all'ufficio postale a ritirare la corrispondenza non recapitata. Dopodiché si incamminò in direzione nord verso le barriere, pensando che sarebbe stato difficile trovare un taxi in un'epoca in cui tutti i tassisti di New York si chiamavano Mohammed.
Thank you.
Abbiamo ascoltato un passo dal libro di Don De Lillo, L'uomo che cade, da poco in libreria per Einaudi. Radio Racconto. Una storia che dura 30 minuti.
Avete seguito le nostre serie speciali? Volete acquistarle su CD?
Potete scrivere a promo@vatiradio.va
o telefonare allo 06 6988 3045.
È la pace un bene supremo.
Ascoltando la radio seguirete tappa per tappa il Giro d'Italia e il Tour de France.
Sta in pace con Dio.
Conto sulla preghiera dei bambini.
La sposa infedele di Federico Garcia Lorca.
Il meglio di Pagine e Fogli in CD.
Nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù.
Richiedete il nostro catalogo. Ci sono le serie storiche, personaggi, grandi viaggi, ritratti di pittori e di musicisti, il Vangelo in audiofilm, la vita di Benedetto XVI e molto altro ancora.
Il meglio di Pagine e Fogli in CD.
Il meglio di Pagine e Fogli in CD.
promo@vatiradio.va.
promo@vatiradio.va.
Telefono 06 6988 3045.
Il meglio di Pagine e Fogli in CD.
Il meglio di Pagine e Fogli in CD.